Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E certamente anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Allora, intanto facciamo gli auguri, vero, a tutti coloro che portano il nome di Vincenzo. A dire la verità, vi sono diversi santi Vincenzo, comunque dai, facciamo gli auguri a tutti quelli che si chiamano Vincenzo. Bene, iniziamo la nostra meditazione, vero? Benedetta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Amen. Se non ci benedicono, non possiamo fare niente di buono, per cui chiediamo la santa benedizione della Santissima Trinità. E subito approfittiamo per fare la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto io, ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione, perché demolitori, diciamo che è un'impresa mondiale, diciamo dei demolitori, e diciamo che l'impresa dei restauratori è, diciamo, piccola industria, addirittura artigianale, poco. Però diciamo che abbiamo Gesù e San Giuseppe dalla parte nostra e San Michele Arcangelo, per cui diciamo che tutta questa schiera di demolitori saranno umiliati, perché il Signore sempre con i piccoli fa cose grandi e i grandi li riduce a niente. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offesa, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori, noi compresi naturalmente, mica gli altri sì e noi no. Allora, bene, allora abbiamo fatto la cosa più importante. Allora, l'impresa artigianale dei restauratori, è vero, è artigianale, pensa che, mamma mia, allora, bene, Anna, praticamente oggi abbiamo questa lettura, vero, del profeta Aggeo, che se tu vuoi leggere, Anna.
Certo, ecco qua, sì, all'esortazione di Dio rivolta al popolo e ai suoi capi di ricominciare alacremente la costruzione del nuovo Tempio. Tutti rispondono manifestando un gran desiderio di obbedire. Mancano loro tuttavia le forze e i mezzi necessari. Dio però previene l'inevitabile scoraggiamento, assicurando loro il suo aiuto, promettendo una certa prosperità e assicurando la futura gloria del Tempio, di gran lunga superiore a quella di una volta. Nel Tempio di Gerusalemme, infatti, un giorno la Vergine Madre avrebbe presentato il Messia promesso. Dal libro del profeta Ageo. L'anno secondo del re Dario, il 21 del settimo mese, per mezzo del profeta Ageo, fu rivolta questa parola del Signore. Su, parla Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi, chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Ma ora, in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non è forse ridotta a nulla, a un nulla ai vostri occhi? Ora, coraggio Zorobabele, oracolo del Signore, coraggio Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, coraggio popolo tutto del paese, oracolo del Signore, e al lavoro, perché io sono con voi, oracolo del Signore degli eserciti, secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall'Egitto. Il mio spirito sarà con voi, non temete. Dice infatti il Signore degli eserciti, ancora un po' di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma. Scuoterò tutte le genti e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L'argento è mio e mio è l'oro, oracolo del Signore degli eserciti. La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo porrò la pace, oracolo del Signore degli eserciti.
Questa lettura antica mi sembra modernissima, altro che antica, perché l'uomo è sempre lo stesso, il demonio è sempre lo stesso, ma Dio è sempre lo stesso. Pertanto si ripetono gli eventi, ma diciamo con una gravità più o meno simile. Diciamo che noi attualmente abbiamo raggiunto la gravità massima, ma il Signore supera il massimo, per cui diciamo anche se tutto l'inferno fosse schierato contro gli uomini, contro la sua Chiesa, e sembrava quasi la radesse al suolo, ma quando è come Gesù, che è il vero Tempio di Dio, è Gesù, vero? Condannato a morte, morto ammazzato, credevano di aver vinto, ma Gesù è la risurrezione, la vita, chi crede in me non morirà in eterno. E allora vedete che la parola di Dio ci fa capire, cioè voi non dovete temere oltre misura, però dovete combattere da valorosi, ma io comunque sarò con voi fino alla fine del mondo. E diciamo che questa lettura, proprio stamattina, la Santa Messa, ecco, l'ho ascoltata con un particolare interesse. Vedete che stamattina non ho fatto commenti aggiuntivi, ma sono partito subito con la lettura del profeta Ageo, perché praticamente contiene in sé tanti elementi utili, anzi utilissimi, per il nostro tempo perverso e malvagio. Noi abbiamo praticamente il tempio distrutto e il tempio in ricostruzione, diciamo, praticamente è stato abbattuto il tempio, ma il Signore parla anche con i fatti. dice, sì, voi avete abbattuto un tempio di pietra, che però prefigura il tempio di carne, diciamo, che è Gesù Cristo, è vero, perché all'interno di questo corpo umano c'era la divinità, c'è la divinità di Gesù Cristo, per cui voi potete anche abbattere il corpo umano, ma siccome io sono onnipotente perché sono Dio e nessuno può uccidere Dio, anche se qualcuno ci ha provato ma non c'è riuscito, è impossibile riuscirvi, e comunque vi mostro come io sono la risurrezione e la vita, per cui anche il tempio distrutto, cioè io flagellato, coronato di spine, inchiodato, dissanguato, trafitto da una lancia, morto fisicamente, bene, io sono la risurrezione e la vita. Ecco, allora ho fatto risorgere anche il mio corpo che voi avete distrutto. Adesso vediamo un po'. L'anno secondo del re Dario, il 21 del settimo mese, noi siamo nell'ottavo, a dire la verità, allora, anzi nel nono siamo, per mezzo del profeta Aggeo fu rivolta questa parola del Signore. Su, parla a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi: chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo tempio primitivo, nel suo primitivo splendore? Ora, in quali condizioni voi la vedete? Cioè, com'era? Voi pensate la Chiesa, no? La Chiesa, diciamo, dei santi, e la Chiesa praticamente degli eretici, no? Di coloro che praticamente vogliono la morte di Gesù Cristo nelle anime nostre, perché anche noi siamo tempio vivo dello Spirito Santo, per cui pensate un po'. Coloro che dovrebbero curare il tempio, che saremo anche noi, ecco, lo vogliono demolire a suon di cose sbagliate, di insegnamenti eretici, capite? Allora, chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa? Ecco, sia io che te, Anna, abbiamo visto, vero, la chiesa di quando eravamo bambini, vero? Era tutta un'altra cosa. È vero che era tutta un'altra cosa?
Direi ben diversa, sì.
Sì, 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 ma molto diversa. Allora, diciamo che incontravi per strada il sacerdote, che non era difficile riconoscerlo perché portava l'abito, portava, diciamo, il tricorno, vero, quello, il berretto, e naturalmente quando si incontrava un sacerdote, sia lodato Gesù Cristo, si diceva a voce alta, siamo in un paese cattolico, e lui rispondeva sempre sia lodato, bene, adesso non si può dire né sia lodato Gesù Cristo, neanche sia sempre, perché non si riconoscono questi, diciamo, travestiti, perché non li riconosci, come si fa a sapere che sono preti? Se penso, Anna, a Don Attilio, che sempre andava in giro vestito da prete e girava in treno, sempre lui si spostava d'Italia da nord a sud, dalla Sicilia all'Alto Adige, ecco, sempre in treno, ma il motivo è che lui, stando vestito da prete, cosa succedeva? Che tutti lo vedevano e lui non è che stava zitto, anche nello scompartimento lui cominciava subito a fare catechesi, cominciava subito a interrogare, diciamo, io sono prete, devo fare il mio dovere, no? E mi raccontava quella volta il capotreno, capite? Dice, reverendo, che bello vedere un prete, io sono sempre sui treni, ma ha pensato che non ci siano più preti perché non ne vedo più neanche uno, dice, no? Per me è una sorpresa vedere un prete vestito da prete. Ah, sì, sì, bene, bravo. Insomma, comincia a parlare. Volete saperlo? a un certo momento, siccome lui era un attaccante, era un terzino da gol, sempre faceva gol lui, cioè le reti, allora cominciava a dire: ma lei va a messa la domenica? Ma quanti figli ha? Allora a un certo momento dice: vede, lei nella condizione in cui si trova, se dovesse finire nella cassa da morto, lei sarebbe molto molto malmesso. Allora dice: beh, cosa devo fare? Sono andati in uno scompartimento vuoto, ha confessato il capotreno, capite? I preti vestiti da prete, no? Ma non, che non avevano paura di essere preti, non si vergognavano di essere preti, ma tenevano alta la bandiera della fede. Ecco, per cui ha confessato perfino il capotreno, vi rendete conto? E sempre, cioè, lui diceva le sue preghiere, però cominciava a domandare a quello che stava davanti, di fianco e così, e alla fine li confessava in treno, confessava la gente. Allora, dunque, chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Mi ricordo la Madonna Pellegrina, io avevo 5 anni, mi sembra che avevo 5 anni forse, sì. Beh, tutte le strade della città, vero, alle finestre c'era un drappo rosso, un quadro di Gesù, della Madonna, fiori, lumini accesi, la chiesa, era tutta la città, era una chiesa. Poi ogni via preparava un altare, allora la processione si fermava e faceva una preghiera per la via, per quella via. Pensate un po' come ci tenevano: chierichetti, centinaia, seminaristi, centinaia, bambini, bambine della prima comunione, centinaia, mamme, papà, carrozzelle, tutti c'erano, e si girava tutta la città, insomma, durava tutta la mattina, tutto il pomeriggio, la sera, insomma, processioni, tutti a seguire, tutti al seguito di Gesù sacramentato, della Madonna. Ora ste cose qua poco poco non le fanno più neanche in Vaticano, no? Poco poco. Ma ora, in quali condizioni voi la vedete? Ecco, in quali condizioni voi la vedete, cari amici radioascoltatori, quello che vi ho raccontato io, e che Anna conferma perché era così, ora come la vedete? Tanto che se trovi un prete vestito da prete o un frate vestito da frate, diciamo che è una rarità, Ecco, puoi trovare di tutto in giro per le strade, cose scandalose, vero? Di tutto trovi, no? Ma chi dà testimonianza alla verità è difficile, molto difficile. Ma voi oggi come la vedete? Chiede, no? Dunque, avete visto questa casa nel suo primitivo splendore? Avevamo preso una lavata di testa con la Seconda Guerra Mondiale annunciata perché si offendeva Dio, e allora i preti, naturalmente, avete visto cosa succede a fare i peccati? È scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e l'abbiamo patita tutti quanti. Basta peccati, basta peccati, confessioni, le chiese piene, il fioretto di maggio, c'era manco tempo, neanche posto da mettere i piedi al Duomo, bisognava arrampicarsi sulle colonne. Voi pensate, c'era un tizio che dice al grande predicatore Lacordaire, no? Dice: lei è un grande predicatore, dice, la chiesa è sempre piena, la gente deve salire sui confessionali perché non c'è più posto a terra. Lui ha risposto: sì, dice, io faccio salire la gente sui confessionali. E dice: invece il curato d'Ars li fa entrare dentro i confessionali, capite? Io vorrei gridarle con tutte le forze queste cose qua: ma dove siamo finiti noi? Ma che razza di cristiani, ma dov'è che abbiamo la testa e il cuore? Cose incredibili. Cioè, uno che è nato dopo queste cose non può parlare così, perché dice: beh, ma tu come fai di queste cose? Perché ho visto, diciamo, come siamo finiti, come siamo inguaiati, non ci assomigliamo più al primitivo splendore. E siccome la seconda guerra mondiale non è bastata e abbiamo aumentato i peccati addirittura peggio della prima, peggio della seconda, adesso abbiamo quanti milioni di morti spirituali, perché non è più una guerra a cannonate, questa è una guerra praticamente sottile. Vedete, mi hanno detto, mi sembra, non sono sicuro, che è passata la legge per l'eutanasia, no? Ma questi quando vanno al governo loro, la prima cosa che fanno passare le leggi anticristo, subito. E questa è una prova che il cristiano ignorante, cieco, senza cervello, non le capisce, no? Non le capisce. Che fretta hanno questi subito di fare leggi anticristo, anticomandamenti di Dio, che fretta hanno questi qua. Non gli interessa niente del resto, vi raccontano un sacco di balle, loro sono a servizio del demonio, basta, perché se fossero cristiani, servi di Cristo, la prima cosa che metterebbero in ordine sarebbe quella di salvaguardare la fede e le radici cristiane, invece la prima cosa è quella di ammazzare i cristiani e riempirci di persone di altre religioni per distruggere totalmente, radere al suolo la nostra religione e la nostra, praticamente, il Tempio di Dio. Ma ora, in quali condizioni voi la vedete? Ve l'ho appena detto. Solo che la gente è distratta. Io non guardo la televisione, non ascolto manco la radio. Penso, come mi insegnava il maestro alle elementari, non portate il cervello all'ammasso. Quando tu guardi la televisione, tu porti il cervello all'ammasso. Quando tu ascolti tutto quello che dicono, leggi i giornali, tu porti il cervello all'ammasso, per cui pensi con la testa degli altri, non devi pensare con la testa degli altri, ma devi pensare con la testa tua, con la fede tua, e giudicare, secondo gli insegnamenti che hai avuto, i comandamenti di Dio, cosa ci stanno combinando questi scellerati. Allora, ma ora in quali condizioni voi la vedete? Eccola qua, come la vediamo. In confronto a quella, non è forse ridotta un nulla ai vostri occhi? E come è ridotta un nulla ai vostri occhi? Ma quelli che non l'hanno visto le cose prima non capiscono cosa è successo adesso, perché sono nati in mezzo al caos e non capiscono cosa è successo. Ora, coraggio, Zorobabele, oracolo del Signore, coraggio, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, coraggio, popolo, tutto del paese, oracolo del Signore, e al lavoro, perché io sono con voi, oracolo del Signore degli eserciti. Allora, secondo la parola dell'Alleanza, ma sentite, qui continua a parlare di coraggio. Sapete cosa vuol dire coraggio? Ah, dice, vuol dire, insomma, incoraggiare, no. Diciamo che coraggio, la radice della parola c'è il cuore, il coraggio è dei santi, gli scoraggiati sono quelli che non sono santi, perché siccome hanno la fede soltanto in teorie ma non a parole, si spaventano, perdono le forze, si sentono morire, e invece chi ha fede dice: tutto posso in colui che mi dà la forza. E allora il cuore del coraggio, il cristiano è coraggioso, il cristiano è disposto a scendere nell'arena in mezzo ai leoni e non ha paura, perché ha il cuore pieno di Dio, ha il cuore del coraggioso. Conigli non hanno manco il coraggio di dire cosa sta succedendo, ma quelli che sono chiamati, no, è inutile che si vestano di colori sgargianti e poi hanno paura, vero, di dire la verità e di gridare la verità e usare quel cuore che non si sa di che cosa è diventato, di plastica, di che cuore sia, quel cuore lì che non parla, non dice nulla, non ha il coraggio, non ha il cuore del cristiano. Può mettersi tutte le corone, può mettersi tutte, i distintivi che vuole, ma dentro manca il cuore che ama Dio con tutto il cuore, quello è il cuore del coraggioso. Chi non ha questo cuore è un fifone, perché? Perché manca di amore e di unione a Dio. Anche se si mette croci da mezzo chilo sul petto, non servono a niente, perché sotto quella croce c'è un cuore che non ha coraggio, è un cuore senza amore. Oracolo del Signore degli eserciti, secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall'Egitto, il mio spirito sarà con voi, non temete, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, ma queste cose l'hanno insegnate i seminari, ma io non lo so, ma questi sono distratti anche loro dalla televisione, dagli smartphone, dai giornali, da quello che pensa il partito, da quello che pensano le correnti protestanti, invece che pensare a quello che dice: parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta, non ascolto altri che te, o Dio, perché io sono tuo servo e voglio obbedire a te. Dimmi, Signore, quello che devo fare, io ti ascolto. Invece questi ascoltano tutti, meno che il Signore, capite? Il demonio li ha ingannati. Altro che volete far carriera, ma avete fatto la carriera in discesa, anche se pensate di essere in salita. Il mio spirito sarà con voi, non temete. Lo spirito deve essere con noi, non dobbiamo temere. Ecco, lo spirito di chi ama è lo spirito di Dio, che non ha paura di nessuno perché è onnipotente. Ora, dice infatti il Signore degli eserciti: ancora un po' di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma. Eccolo qua il messaggio di Fatima: scuoterò, dice, colpirò l'asse della terra. E cosa succederà? Allora, mamma mia, pensa Anna come è attuale questa cosa. Ancora un po' di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma, scuoterò tutte le genti. Ecco, allora pensate un po', allora di botto diventiamo piccoli, ci accorgiamo che noi che ci sentivamo chissà chi non riusciamo a tenere ferma la terra, giù i grattacieli, gli oceani che debordano e finiscono sui continenti, è la fine del mondo. No, è che il Signore dimostra, avete visto che il Signore sono io, il Signore, e voi praticamente avete fatto il contrario di quello che vi ho ordinato, e allora devo scuotervi. Bene, cosa c'è scritto? Ancora un po' di tempo io scuoterò il cielo e la terra, il mare. Voi pensate a lancia di fuoco che viene dal cielo, San Michele Arcangelo, è vero? Allora, ancora un po' di tempo scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma, terremoti, non avete mai visto quello che deve arrivare, altro che palazzi, altro che 50 piani, ma vedrete, van giù come i birilli sulle teste dei superbi, va bene? Torneremo, se avremo della legna, scaldarci, non con tutti questi mezzi, ma se viene l'inverno dovremo avere la legna da bruciare e tornare come i nostri nonni al caminetto, se ce l'abbiamo, ma fanno le case senza camino, ragazzi, che umiliazioni, che svergognate, la superbia sarà svergognata. Scuoterò tutte le genti, affluiranno le ricchezze di tutte le genti e riempirò. Ecco, ora adesso il Signore, ricostruiamo le chiese saranno da ricostruire, sapete perché? Perché sono state profanate, per cui devono crollare le chiese e bisogna ricostruire un'altra volta. Sono state profanate da sacrilegi in quantità, comunioni sacrileghe, immodestia dentro la casa di Dio, nudismo, peccati, di tutto è successo, devono crollare le chiese e bisogna ricostruirle. Mamma mia, scuoterò tutte le genti, affluiranno le ricchezze di tutte le genti, io riempirò questa casa della mia gloria, l'argento è mio, l'oro è mio, sì, altro che Banca Mondiale, Banca d'Europa, ma fatemi la carità, l'argento è mio e l'oro è mio, oracolo del Signore degli eserciti. Ma tu pensa, il Signore degli eserciti, il Signore è praticamente al signore degli eserciti che combattono il male. Noi siamo pacifisti, capite? Siamo pacifisti, siamo dei fessi marchiati e firmati. Compratevi una maglietta con scritto "sono fesso" e me ne sono solo accorto dopo che ho ascoltato Radio Buon Consiglio. Vabbè, allora, la gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo porrò la pace, oracolo del Signore degli eserciti. Allora, la pace, abbiamo voglia noi di dire la pace, i pacifisti, regina della pace, Signore degli eserciti. Come la spieghiamo? Il Signore degli eserciti che fa la pace per, dopo che ha sconfitto i nemici, perché per avere la pace bisogna fare la guerra, capite? Fare la guerra al male, fare la guerra alle eresie, allora avremo la pace. Ma finché facciamo i pacifisti col demonio, siamo dei fessi, siamo dei fessi. Ecco, Anna, cosa devo dire? È meglio che non dici più niente perché ne hai detto abbastanza. Ma dico, che orecchie per intendere, intenda.
Cosa bisogna fare? Sulla nostra pelle.
Ma dico, però tu vai a messa, no? Allora, l'hai letta questa lettura stamattina?
Sì.
Ho capito, beh, che cosa hai pensato?
Certo, non quello che hai fatto adesso tu, non mi hai fatto, cioè decisamente la sincerità, l'ho letta ma non ho ricavato molto, direi quasi niente, assolutamente le riflessioni che tu hai esposto sono veramente preziose per tutti quanti.
Allora, tu fa conto, no? Che signore, che vuoi che ci parli di cose che non servono a niente, no? Perché siccome roba vecchia non serve a niente, bisogna buttarla alla discarica, e così succede, no? La parola di Dio alla discarica, perché no, ma è roba vecchia, è roba vecchia. Allora quella lì che lo accetta, ma noi siamo nel XXI secolo, noi siamo andati sulla Luna, e la vostra fede cambia come la luna, cioè luna piena, mezza luna, un quarto di luna, ma qui c'è anche l'eclissi di luna alla fine, no? Mamma mia, ma poveri uomini, voi ascoltate la radio e la televisione, vedrete che quella maglietta là, credo che sarà stampata fra poco, no? Perché dovremo umiliarci, dice, faccio parte dell'esercito dei fessi, no? Che non capisce manco quello che legge, è cieco perché non vede neanche quello che c'ha davanti agli occhi, eh? Mamma mia,
aiutarti,
signora,
a capire, a illuminarti non esiste proprio, cioè si ignora, no, completamente, si va di corsa.
Ma scusa, uno legge queste cose qua e non capisce cosa significa, ma cosa significa? Parola di Dio, che la parola di Dio è da portare alla discarica? Scellerati chi lo pensa, scellerati quelli che lo pensano, alla discarica, avete visto? È attualissima, aspettate ancora un po' e vedrete la scossa, e vedrete le chiese cadere, perché le chiese profanate, a parte che ci sono già le chiese costruite nella profanazione, perché sono fatte proprio per offendere colui che ci deve stare dentro, va bene? Allora quelle lì devono cadere per prime, e dopo anche quelle che erano pur belle, ma siccome sono state profanate, è vero, è giusto che cadano e vanno ricostruite, ecco, tra lacrime e sospiri. È interessante perché mentre adesso abbiamo mezzi, gru, abbiamo di tutto, dopo ci toccherà ricostruirle con i nostri trisnonni. Io sono stato a Alcobaça, è lì una chiesa, un tempio enorme, diciamo costruito dai frati di San Bernardo da Chiaravalle, colonne alte, non so io, 40 metri, tutte pietre scolpite, non c'era né gru né ruspe, tutto fatto a mano, una bellezza unica, non sei neanche capace di farle noi quelle lì, e dobbiamo ritornare a fare le chiese che danno gloria a Dio, perché sono state profanate, su cui entrano cani, si dice cani e porci, sì, diciamo, sono anche i porci bipedi veramente che ci entrano, no? Che sono maschi o femmine, vero? Però non è possibile. Queste cose, pensa che il Signore Gesù Cristo Ecco, quelli che vendevano colombe e buoi, ma non erano dentro al Tempio, erano praticamente a 400 metri dal Santa Santorum, praticamente erano all'esterno. Ecco, Gesù ha ribaltato tutto, non ha neanche permesso che questo accada in un posto che non è, diciamo così, sacro, nel senso che è proprio come se fosse il sagrato della Chiesa, ecco, non è dentro la Chiesa, ha buttato per aria tutto. Voi pensate adesso se non butta per aria tutto, le chiese dovranno crollare perché i custodi del Tempio hanno permesso che vengano profanate, allora debbono cadere e bisogna rifarle da capo. Ecco, e sudando sette camicie, no, altro che gru, ruspe e montacarichi, vedrete, vedrete, umiliati, ecco, i vivi rimpiangeranno i morti, Padre Pio, va bene? Allora, Anna, facciamo una pausa musicale dopo questo terremoto mediatico. Intanto accontentatevi di questi terremoti mediatici, vero? Poi dopo avremo anche quelli, vero, che sono proprio fisici e che sono proprio concreti, e tremerà e ballerà tutto noi con la nostra superbia, con la nostra superbia. Umiliati, umiliati, oh, cosa è successo? I peccati che voi dite che non ci sono, vedrete l'effetto del peccato se non c'è più, vedrete cosa ha combinato il peccato, soprattutto i peccati nel Santa Santorum, voglio dire dentro la Chiesa, il fumo di Satana. Amen. Ecco, adesso io mi fermo perché chiediamo una pausa musicale.
Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Beh, Anna, io diciamo che terrei di riserva eventualmente
Salmo.
I salmi, perché tu hai una bella meditazione Don bellissima di Don Dolindo, poi c'è un fioretto anche corposo, per cui vediamo un po'. Ecco, a te la parola, io ammutolisco e ascolto, chiudo la bocca e apro le orecchie.
Passiamo al Santo Vangelo, grazie, grazie Immacolata per quel servizio che fai, ringraziamo proprio l'Immacolata. Allora, chi dite che io sia? Chiede il Signore ai Suoi discepoli. Il Cristo di Dio, risponde San Pietro. Divinamente ispirato, l'Apostolo riconosce la divinità del suo Maestro, che chiama col nome di Cristo, che significa unto, ossia profeta, sacerdote e re. Dopo tale affermazione Gesù predice agli Apostoli la sua passione e morte per prepararli ad una sequela non fatta di gloria terrena, ma di umiliazione e sofferenza, la strada che egli stesso ha intrapreso per primo, a gloria di Dio Padre e per la salvezza dell'umanità. Dal Vangelo secondo San Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Passo a Don Dolindo. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, San Matteo e San Marco dicono che Gesù si appartò su di un monte per pregare, ingiungendo ai suoi di andare in barca all'altra riva. Nel mezzo del lago gli apostoli furono sorpresi dalla tempesta e Gesù li raggiunse camminando sulle acque. San Matteo narra in particolare l'episodio di San Pietro che al comando del Maestro camminò egli pure sulle acque. Approdarono poi a Genezaret, dove Gesù operò molti miracoli, e di là si trasferì nei pressi di Tiro e di Sidone, dove avvenne l'episodio della Cananea. Ritornato in Galilea, Gesù vi guarì molti infermi, ed in particolare un sordo muto. La folla nuovamente lo circondò e Gesù l'alimentò con una seconda moltiplicazione, facendo bastare sovrabbondantemente a circa 4.000 persone 7 pani e pochi pesciolini. Dopo questa moltiplicazione avvenne una disputa coi farisei e sadducei. Tornato a Bezzaida, Gesù vi guarì un cieco ed andato con i suoi nei pressi di Cesarea di Filippo, domandò loro che cosa dicessero di lui gli uomini. San Luca non ricorda tutti questi avvenimenti e dalla prima moltiplicazione dei pani passa subito a parlare della domanda fatta da Gesù ai suoi apostoli sulle voci che correvano di lui. A molti sembra inesplicabile questa lacuna di San Luca e suppongono che sia andato perduto qualche foglio del suo manoscritto, ma è evidente che l'Evangelista, avendo raccolto da altri le notizie dei fatti che narra, non ebbe particolari informazioni su quegli avvenimenti, o lo ebbe in modo frammentario e pensò di non inserirle nel suo libro. Del resto gli evangelisti non raccontano tutto quello che avvenne nella vita di Gesù e non è da meravigliarsi della lacuna di San Luca. Si potrebbe anche supporre che Gesù non abbia domandato una sola volta agli apostoli che cosa si dicesse di lui, e che dopo la prima moltiplicazione, appartatosi con loro in preghiera sul monte sul quale si era recato proprio per questo, abbia fatto quella domanda per risuscitare in loro la fede su quello che egli era veramente. A noi questo sembra più probabile anche dal punto di vista psicologico. Gesù infatti aveva raccolto gli apostoli dopo la missione da essi compiuta per farli rifocillare e riposare, e principalmente per dare ad essi nel raccoglimento della preghiera un maggiore sentimento di umiltà ed evitare che avessero potuto gloriarsi di quello che avevano operato. Raccoltasi sul monte la turba, egli non poteva dare i suoi apostoli, ma licenziatala dopo il grande miracolo, li riunì in preghiera e domandò loro che cosa dicevano le turbe di lui. È evidente dal contesto e anche dagli altri Vangeli che gli apostoli avevano capito poco o niente del miracolo della moltiplicazione dei pani. E Gesù con quella domanda volle richiamare la loro attenzione su quello che egli era. Essi infatti non avevano ancora in lui un pieno abbandono e una piena fede. Si preoccupavano eccessivamente delle cose temporali, pensavano al loro esaltamento e gareggiavano fra loro chi fosse il più grande, perché non riflettevano che egli era il figlio di Dio. Alla domanda di Gesù gli apostoli risposero riferendo le varie opinioni del popolo. Chi diceva che egli era Giovanni, chi i profeti risorti. E voi, soggiunse Gesù, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose subito per tutti: il Cristo di Dio. La sua fede era piena ed egli, nell'esuberanza del suo amore, parlò in nome di tutti, anticipando, senza pensarlo, ma per divina disposizione, i giorni del suo primato nei quali avrebbe illuminato tutta la Chiesa con la sua ineffabile e infallibile fede. Era la verità, ma Gesù ingiunse severamente ai suoi apostoli di non dirla a nessuno, soggiungendo che era necessaria la sua passione e morte e poi la sua risurrezione. A prima vista sembrerebbe che Gesù abbia voluto di proposito essere sconosciuto ai suoi nemici per rendere possibile la sua passione e morte. Sembrerebbe anche che essi non avessero colpa di non averlo riconosciuto, dato che egli non voleva manifestarsi per quello che era. Gesù Cristo invece conosceva il cattivo animo dei suoi nemici e sapeva che una confessione esplicita e prematura della sua divinità, fatta dai suoi apostoli, li avrebbe maggiormente aizzati contro di essi e contro di lui, rendendoli più colpevoli. Egli doveva patire ed essere riprovato. Era questa una necessità conseguente al suo disegno di amore e all'utilizzazione che voleva fare della stessa perversità dei suoi nemici, ma non dava loro il pretesto per farlo. E nella sua misericordia li attendeva a salutare il ravvedimento con l'evidenza dei fatti che compiva e voleva compiere. Questo ci fa intendere l'ammirabile pazienza di Dio con i peccatori. Egli sa quello che faranno e non manca di dar loro tutti gli aiuti per operare il bene. Sa che ne abuseranno e li dà loro in modo da ridurre al minimo la responsabilità della coscienza. Si nasconde, ma non per impedire che rinsaviscano, ma per renderli meno colpevoli. Egli poi sa che i suoi eletti ricaveranno tesori di meriti dalle mani dei perfidi e pur di arricchirli per l'eterna ricompensa. Non ha ritegno di apparire egli ingiusto e di dar mano lunga ai peccatori. Il suo gioco divino si vedrà subito del resto. I pochi secoli della storia del mondo sono meno che attimi innanzi a lui, e la sua grande carità, giustizia e misericordia verranno presto giustificate. Siamo troppo piccoli noi per poter apprezzare l'ordine mirabile del mondo fisico e di quello spirituale, e siamo estremamente stolti nel dubitare e mormorare di Dio. Diamo a Lui la responsabilità di quello che avviene distorto nel mondo e non sappiamo riconoscere le nostre responsabilità. Per questo ci smarriamo miseramente nei labirinti della vita ed abbiamo una fede tanto meschina. Ecco, per esempio, piove di rotto e grandina di primavera quando tutta la campagna è fiorita. Noi non pensiamo subito che quella rovina è frutto della nostra miseria. L'attribuiamo a Dio, del quale siamo sempre pronti a mormorare, e facciamo il gioco di Satana, che ci tende l'agguato per demolire la nostra fiacca fede. È terribilmente strano e penoso che contro Satana non ci rivolgiamo mai, non ci rivoltiamo mai. Eppure, se si pensa, è proprio lui a provocare tanti disastri. Appena noi gli diamo la libertà con i nostri peccati, Satana ci odia e odia tutto quello che è splendore di vita, perché egli è morte. È una cosa che dovremmo ponderare per non essere ad ogni momento i critici stupidissimi della provvidenza. Ed invece di mormorare dovremmo pentirci dei nostri peccati e ripararli. Oh, se ci abituassimo a stare sempre in adorazione innanzi a Dio. Oh, se ponderassimo la nostra distanza da Dio. Gli angeli gli sono tanto vicini, eppure, se si considerasse la loro limitata natura e non l'amore che li congiunge a Dio, ci apparirebbero innanzi al Signore immensamente più distanti di quello che non siamo noi dalle stelle del firmamento. E se gli angeli sono faville innanzi a Lui, noi che cosa siamo? Quanta è la nostra distanza da Lui? E come possiamo ardire di mormorare di Lui? Alle voci degli uomini su Dio dobbiamo contrapporre la voce amorosa della nostra fede e ripetere con San Pietro a Gesù, nostro Redentore e nostro Re: Tu sei il Cristo di Dio. Siamo tra mille voci disparate che si elevano su Dio dalla terra, e non sono voci di sapienza e di amore, ma di stoltezza e di odio. Chi dice che egli è come un morto, sorto dalla nostra tabe, un'idea dell'io vivificata dalla nostra miseria. Chi dice che egli è una terribile forza cieca, irrompente dalle cieche forze della natura. Chi dice che egli è la risurrezione di fantasmi antichi e di giochi di ombre, proprio come dicevano di Gesù che egli era il Battista risorto, o l'irrompente Elia, o qualcuno dei profeti risorti come ombre vaganti dalle tombe. Ci sono oggi quelli che credono Gesù persino malefico, e questo è terribile, e lo combattono più che non si faccia con un nemico. E Dio domanda con l'impeto del suo amore alla nostra fede: e voi, chi dite che io sia? Che cosa risponderemmo noi? Oseremo ancora mormorare di Lui o rimanere titubanti nella sua infinita realtà, sulla sua sapienza e sul suo amore? Oseremo ancora giudicarlo alla stregua delle suggestioni di Satana o a quelle del nostro maledetto orgoglio? Rispondiamo con l'impeto dell'amore: Tu sei la verità, la sapienza e l'amore per essenza. Tu sei l'Eterno, l'Infinito, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Tu sei potenza, provvidenza e carità. E compi tutto con forza, con suavità e con amore. Oh Santissima Trinità, che cosa dico quando mi chiami al compimento della Tua volontà? Ecce ancilla Domini. Che cosa dico quando la vita mi si rende tribolata? Sono peccatore, merito mille volte di più, ti offro tutto in riparazione. Che cosa dirò nella morte, quando tutto mi sfuggirà? Ecco, vengo a te che ho amato, che ho desiderato, che ho sempre voluto. Voglio che la mia vita sia tutta un atto di fede, di speranza e di amore. Voglio renderti testimonianza di verità, di sapienza, di carità, anche a costo di agonizzare. Voglio essere geloso della tua gloria e difenderla contro tutto e contro tutti. Non è uscita mai dal mio labbro una parola di lamento su te, e con il tuo aiuto non uscirà mai, anche se queste labbra mi si marcissero, oh mio Dio. E se Satana mi tenta, non farò mai affiorare dal mio spirito le sue tentazioni, ma le soffocherò nella fede e nell'amore, perché il loro lezzo non ammorbi gli altri. Voglio portare scritto sulla mia fronte coraggiosa: Dio è mia gloria. Sul mio intelletto: Dio è mia luce. E sul mio cuore: Dio è mio amore. Voglio deridere tutto ciò che non viene da Lui, che non è per Lui, che non è con Lui. Voglio aborrirlo, anche se avesse la parvenza del bello, del vero e del buono, perché Tu solo, oh Dio, sei bellezza, verità e bontà. Un libro che abbia una sola ombra contro la sua gloria, per me, è più fetido d'un sepolcro e più ripugnante di un arto consunto dalla lepra. Un oggetto che è macchiato di obbrobrio perché contro la sua volontà e contro la sua legge, è per me più abominevole d'un demonio. Una conoscenza che non mi porti a conoscerlo e ad amarlo è per me più tenebrosa di un abisso. Dio, Dio mio, che cosa dirò di te, io piccola tua creatura? Farò del mio intelletto un timpano di luce per osannare alla tua eterna verità. Farò del mio cuore un cembalo d'amore per cantarti amore. Farò del mio corpo un'arpa a 10 corde intonate ai tuoi comandi per cantarti tutta la mia fedeltà. Cosa ti darò io, creato dalla tua onnipotenza, mondato dalla tua misericordia e vivificato dal tuo amore? Ti dirò che sono tuo, che canto le tue misericordie in eterno e che corro a te come un cervo alla fonte. Oh, non mi dite che su di una parola del Vangelo io mi dilungo, perché non è mai eccessiva la protesta dell'amore tra le voci folli che corrono nel mondo su Dio. Ponderate, ponderate quel che dicono gli uomini di Dio. E vedete, se non ne rompe, se non deve rompere dal nostro cuore, percosso come la roccia del deserto, un fiume di amore, un devastante fiume che tenti trascinare nell'abisso tutte le brutture dell'ingratitudine umana. Oh, come potrebbe essere eccessiva la testimonianza resa all'infinito? o si può imporre un freno al cuore che geme, o un laccio all'impeto dell'amore ferito. Ed io gemo, oh mio Dio, perché la tua gloria è manomessa dai vilissimi vermi umani ed il mio povero cuore è ferito dalle ingiurie che ti si rivolgono. Perché non mi dai le ali? Perché non mi muti in un turbine? Perché non divento una fiamma? Perché non volo turbinando là dove è rinnegato il tuo nome? E perché non consumo con il mio amore quello che si oppone al tuo amore? Domandamelo ancora, mio Dio. Che cosa tu dici di me? Domandamelo. Perché non mi stanco di dirtelo. Tu sei carità. Che cosa dico di te? Ti risponda tutto l'essere mio fatto vittima d'amore. Ti risponda con le armonie del dolore rompente dalla mia fragilità come scroscio d'amore. Tu sei degno di ogni amore, tu solo. Che cosa io dico di te? Ti risponda per me la mia sorella morte, spegnendo la mia fiamma crepitante tra le angustie dell'agonia, ti ripeterò, sei la vita. Che cosa dico di te? Ti risponda per me il mio sepolcro, la putredine che dissolverà il mio corpo, è tutto invecchia, come panno che si consuma. Ma tu sei l'immutabile. Che cosa io dico di te? Ti risponda per me l'armonia dell'eterna gloria nella quale spero che ti roderà l'anima mia in eterno. Santo, santo, santo sei tu, Dio della gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, potenza, sapienza e amore. Oh, Santissima Trinità. Amen. Ecco Don Dolindo che ha cantato le meraviglie, che scaturiva dal suo cuore proprio questo canto, questa meraviglia.
È così, e difatti chi ama, come deve parlare?
Che bello, mamma mia.
Chi ama cosa deve dire? Deve difendere i diritti di Dio, no? I diritti
di chi?
Ma quali dei sorci o che ne so io, di tutti quelli che non hanno il diritto di... No, non hanno il diritto di scandalizzare i propri fratelli e invece gli danno il diritto, gli danno la possibilità di fare le sfilate, quelli hanno il diritto di fare il tutto, ecco, ma non è neanche il diritto di nominare il nome di Dio in vano, nel senso che puoi parlare di tutto, ma non mettere in mezzo Dio perché noi siamo un popolo laico. Laico è il maschio della cagnetta laica, che vedete, come dico, entrano cani e porci, già i cani entrano, perché io ho visto in chiesa, addirittura l'hai vista anche tu, vero Anna?
Certamente.
È stata a fare la comunione col cagnolino.
Pinzaglio, sì signore.
Ma quel che peggio, addirittura in un'altra chiesa, cosa è successo? Che il tizio che aveva il cane ha preso l'ostia, ne ha spezzata la metà, gliene ha data metà al cane,
mio,
capite? Ecco, cosa vi aspettate? Che non premi la terra? Che cosa vi aspettate? Chiesa di Dio, popolo in festa, popolo infestato, non in festa. Mamma mia, Anna, sta attenta. Io però, siccome domenica è la festa di San Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangelo, naturalmente quest'anno tutte le feste, le solennità cadono neanche per la posta di domenica, per cui sono soppresse. È vero che la domenica che c'è la precedenza su tutto, però diciamo che quest'anno è una strana coincidenza, tutte le feste, vedi che la Dolorata è sparita, la Natività è sparita, San Michele è sparito pure lui. Allora io, per un atto di onestà cattolica, vero, prima che venga quel giorno che non si può fare niente, volevo fare l'atto di affidamento all'Arcangelo San Michele per tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ecco, io sono qui davanti a una bella statua di San Michelarcangelo, vero, con le ali spiegate, e vorrei fare questa cosa, se possibile. Ora, atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore. Ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita, e lo ha fatto, sì. Procurami il perdono dei miei molti gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce madre Maria e tutti gli uomini, i miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Non ha mica fatto la pace, Ecco, combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi e per tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, perché, cari miei, la battaglia siamo in mezzo a una guerra mondiale peggiore di tutte le guerre che ci sono state dall'inizio della creazione. Questa è una guerra universale contro Dio, contro la verità. Non si sparano cannonate, ma peggio delle cannonate, si sparano eresie. Bene, e scandali. Allora, Anna, se tu vuoi leggere
il fioretto, sì.
Il fioretto, sì, ecco, sì, qua. Io il ciclamino.
Ecco, il beato Gioacchino Piccolomini, religioso dell'ordine dei Servi di Maria, nacque a Siena, scusate, gli occhi sono un po' in difficoltà, niente, nacque a Siena da genitori nobili. Fin dalla prima adolescenza manifestò una speciale devozione verso la Madre di Dio. Per la sua ottima indole e per la speciale predilezione verso la Madonna, a tutti sembrava già un santo, e di lui, quasi prevedendo il futuro, si diceva: se questo fanciullo vivrà, sarà davvero santo. All'età di 14 anni vide in sogno la Beata Vergine che gli diceva: «Vieni, figlio dolcissimo, so bene quanto mi ami, ti scelgo per sempre al mio servizio». Il fanciullo destatosi rimase così colpito da questa straordinaria visione che decise senza indugio di entrare nell'ordine dei suoi servi. Si trovava in quel tempo nel convento di Siena il priore generale dell'ordine, Filippo Benizzi, padre di grande santità. Egli accolse il ragazzo e gli chiese quale nome volesse prendere. Il ragazzo, devoto com'era della Vergine, scelse il nome di Gioacchino, il padre di Maria, per esserle così più intimamente unito. Entrato dunque nell'ordine, Gioacchino si dedicò interamente ad una vita di profonda umiltà. Nonostante le sue nobili origini e l'età adolescente, sceglieva gli incarichi più umili e i lavori più pesanti. Era di conforto ai sofferenti, serviva gli infermi e con amorosa attenzione svolgeva servizi che ad altri ripugnavano. Fu un ardente innamorato dell'addolorata. 3 volte al giorno visitava la sua immagine e il sabato in suo onore digiunava, pregava e ne meditava i dolori. Un venerdì santo, mentre in chiesa si cantava il Passio, il servo di Maria, dolcemente e serenamente, espirò. L'addolorata gli aveva ottenuto la grazia di una morte dolce e santa. Nelle sue rivelazioni approvate dalla Chiesa, Santa Brigida afferma che la Madonna le ha promesso di concedere 7 grazie a coloro che recitano tutti i giorni 7 Ave Maria in onore dei suoi principali 7 dolori, meditando su di essi. Queste le promesse: porrò la pace nelle loro famiglie, saranno illuminati sui misteri divini, li consolerò nelle loro sofferenze e li accompagnerò nelle loro fatiche. Darò loro tutto quello che mi chiedono, a condizione che non si opponga alla volontà adorabile del mio Figlio divino e alla santificazione delle loro anime. Li difenderò nei combattimenti spirituali contro il nemico infernale e li proteggerò in tutti gli istanti della vita. Li assisterò visibilmente nel momento della morte. Ho ottenuto da mio Figlio che quelli che propagano questa devozione alle mie lacrime e dolori siano trasferiti da questa vita terrena alla felicità eterna direttamente, poiché saranno distrutti tutti i loro peccati e mio Figlio e Dio saremo la loro eterna consolazione e gioia.
Beh, con queste offerte super speciali, cioè il Signore non vuole la morte del peccatore ma che si converte e viva, ma ci decidiamo a convertirci veramente, non pensiamo di esserlo, non lo siamo perché non viviamo quello che il Signore ci comanda, ecco, viviamo così, a noi pare che vada bene tutto, ma non è vero, non è vero. E allora dobbiamo convertirci veramente e deciderci di lasciare le cose che non servono per inserire le cose che servono per la nostra salvezza, per la salvezza dei fratelli, ma per la gloria di Dio soprattutto. Ecco, allora auguriamo a tutti una santa giornata. Domani c'è il sabato con Maria, 16:30, è un'opera meravigliosa, vero? Questa mistica città di Dio, quante cose meravigliose ho imparato e naturalmente meditandola vengono proposte a tutti quanti. Sono cose, ci dice, dell'altro mondo, cioè qui è impossibile respirare ossigeno nella camera a gas, no? E noi siamo in una specie di camera a gas, dobbiamo veramente respirare ossigeno di verità. Bene. Santa giornata a tutti voi, da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.